nelle prossime settimane, forse qualche mese, magari quest'estate ci terrà compagnia. Così dice la parola del Signore: quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi dal gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Se fate una prova ad andare su uno dei motori di ricerca, Google o qualunque altro, e scrivete citazioni sulla preghiera, probabilmente vi verrà fuori qualcosa del genere. Almeno a me è venuto fuori un sito, una pagina, dove ci sono scritte queste cose. Ve ne leggo alcune. Perché quando parliamo con Dio si dice che preghiamo, e quando Dio parla con noi veniamo definiti schizofrenici? Questa cosa l'ha detta Lily Tomlin, un'attrice comica statunitense. Poi, la preghiera non è un ozioso passatempo per vecchie signore, propriamente compresa e applicata è lo strumento d'azione più potente. Mahatma Gandhi, induista. Quando di notte non riesci a dormire, parla con il pastore e smetti di contare le pecore. Anonimo, non si sa chi sia. Mi inchino nella notte invisibile, buia nel buio, non prego e sono preghiera. Chandra Livia Candiani, una poetessa italiana buddista. Ora potrei continuare così all'infinito, insomma, ma è interessante che prima di sentire una parola pronunciata da Gesù di Nazareth ne dovete leggere almeno un'altra decina di queste citazioni. Insomma, tutti parlano della preghiera. Noi abbiamo visto nelle settimane scorse che l'Apostolo Pietro ci ricorda che noi viviamo negli ultimi tempi, che la fine si avvicina e che proprio perché la fine si avvicina, la fine di tutte le cose si approssima, ci ricorda come noi dobbiamo comportarci, in quale condizione deve essere la nostra mente. E poi ci dice anche perché, a quale scopo. per pregare. Quindi gli uomini di Dio, e quando parlo di uomini ovviamente mi riferisco agli uomini, le donne, no? Gli esseri umani, non è necessario che, cioè, usiamo un linguaggio inclusivo, non vi offendete sorelle, no, gli uomini di Dio che vivono negli ultimi giorni, che sanno che l'approssimarsi della fine è appunto costante, se non imminente, gli uomini di Dio che vivono negli ultimi giorni, insomma il popolo cristiano, perché i cristiani sono il popolo di Dio degli ultimi giorni, è un popolo che prega. La fine di tutte le cose si approssima, è vicina. Abbiate dunque una mente sana, abbiate dunque una mente sobria per la preghiera. Se siamo davvero un popolo speciale, un popolo che è stato amato da Dio, scelto da Dio, redento da Dio, rigenerato da Dio, istruito da Dio e abitato da Dio e anche condotto da Dio, anche il modo in cui noi ci rivolgiamo a Dio sarà un modo speciale, sarà un modo peculiare. Quindi dobbiamo considerare in quale modo i cristiani pregano. Esiste una preghiera o un modo di pregare che possa definirsi distintamente cristiano? E quali sono gli elementi di questa preghiera che la distinguono, oltre a quelli che la accomunano, con preghiere che sono altre preghiere bibliche o anche non bibliche? Perché bene o male tutti quanti pregano, l'avete sentito, no? Tutti parlano della preghiera, fedeli di altre religioni, cattolici romani, c'è chi invoca i morti. Qualche tempo fa vi ho parlato, quando morì Dario Fo, che è un personaggio noto per la sua, per il fatto che non era un credente. Il figlio disse: noi Fo non siamo dei credenti, però, ma anche no, poi disse, no? Noi Fo non siamo dei credenti, ma anche no, perché mio padre, sebbene non professasse alcuna fede, spesse volte si rivolgeva alla moglie morta, Giulietta Masina, invocandola e ottenendo delle risposte. Quindi uno che non crede nell'esistenza di Dio, ateo, però che prega, e che chi prega, prega la moglie morta. Tutti pregano, in un modo o in un altro. Il fatto che si preghi non è distintivo di un buon rapporto con Dio, perché se conoscete la Bibbia, per esempio, la Bibbia dice che perfino le persone malvagie pregano. Nel Salmo 50, per esempio, al versetto 16 e seguenti, è scritto così: Dio dice all'empio: perché vai elencando le mie leggi e hai sempre sulle labbra il mio patto? E tu che detesti la disciplina e ti getti dietro alle spalle le mie parole? Gli empi nominano il nome di Dio. Il fatto che una persona parli di Dio non è che necessariamente significa che quella persona ama Dio o che sia amata da Dio. Nel libro dei Proverbi, per esempio, il Proverbio, nel capitolo 28, il versetto 9, dice che se uno avvolge altrove gli orecchi per non udire la legge, l'atteggiamento descritto nel Salmo 50, la sua stessa preghiera è un abominio. Quindi c'è gente che non vuole sentire la legge di Dio, non vuole attenersi alla parola di Dio, però prega. La sua preghiera, dice il Signore, è un abominio. Quindi anche le persone malvagie pregano, non ci dobbiamo scandalizzare né meravigliare quando vediamo gente che vive in aperta contraddizione ai comandamenti di Dio, ma appare estremamente pia, devota. Non è una novità dei nostri tempi, sono sempre esistite queste persone. Ricorderete che Gesù parlò della preghiera del fariseo e che Gesù pronunciò delle severe parole a suo riguardo. Quell'uomo pregava, come pregava il vero Dio, pregava nel luogo giusto, nel tempio, pregava presentando una condotta che potrebbe sembrare esemplare, ma non se ne tornò a casa giustificato, non se ne tornò a casa perdonato da Dio. Lo potete leggere nel capitolo 18 di Luca. E nel nostro testo, nel nostro passo che vi ho appena letto, Gesù parla di preghiere, per esempio delle preghiere degli ipocriti, no? Quando voi pregate, non pregate come fanno gli ipocriti. Quindi c'è la preghiera degli ipocriti. Parla delle preghiere dei pagani, quando voi pregate, non pregare come fanno i pagani. Versetto 7. Quindi sono vari modi di pregare e per questa ragione, fratelli, dobbiamo riflettere. Non basta pregare. Non è che qualunque tipo di preghiera è una buona preghiera. Non è che chiunque preghi davvero. E non è che chiunque invochi Dio lo ascolti e lo esaudisca. Voi come pregate? E quando pregate, cosa chiedete? E soprattutto chi pregate? Ora, io questa mattina mi limiterò a spiegare alcune cose dopo aver fatto un po' avervi fatto vedere la differenza di varie persone che pregano, per farvi capire come pregano i cristiani. Mi soffermerò sulle prime due parole della preghiera che Gesù ci ha insegnato, Padre nostro. Ma prima di tutto dobbiamo osservare che Gesù ci dà degli insegnamenti sulla preghiera in due modi. Ci dice come non dobbiamo pregare, o qual è il modo sbagliato di pregare, quindi un insegnamento negativo, e poi ci dice come dobbiamo pregare e mette in contrasto varie categorie di oranti, di persone che pregano. E la prima cosa è questa, che una persona che prega davvero è animata da motivazioni interiori diverse da chi sembra che stia pregando. E qual è la spinta alla vera preghiera? La spinta alla vera preghiera è la fede autentica. Nell'epistola ai Romani l'Apostolo Paolo dice questa importante frase che dobbiamo considerarla, che ha molte implicazioni in molti ambiti. È il versetto 23 del capitolo 14: chi ha dei dubbi riguardo a ciò che mangia è condannato perché la sua condotta non è dettata dalla fede. Lui sta parlando qui dei problemi di coscienza, ma poi dice una frase che sicuramente ha un'ampia applicazione anche nel campo della preghiera: tutto quello che non viene da fede è peccato. Se applichiamo bene questo passo, qualunque preghiera che non sgorga da un cuore che ha la vera fede
è peccato.
L'abbiamo letto nel libro dei Proverbi, perfino la preghiera di colui dell'empio, cioè colui che non ha la fede, per Dio è un abominio, quindi è peccato. Quello che non viene da fede è peccato. E che cos'è la fede? La fede non è una vaga speranza o nemmeno una forte credenza. La fede è la fiducia nella verità. Quali sono le verità che sono operanti nella preghiera? Lo vedremo. La verità che c'è un Dio, che questo Dio è il Dio vivente, un Dio personale, un Dio che ascolta la preghiera, un Dio che risponde alla preghiera, che egli è degno di essere adorato. Le verità operanti nella preghiera cristiana sono, per esempio, che io riconosco e so di essere una persona misera, un peccatore che ha bisogno del perdono. Sono una creatura bisognosa. Una verità operante nella vera preghiera è che Dio ascolta e risponde alle mie suppliche. Cioè, non è che chiunque prenda una preghiera, legga il Padre Nostro o pronunci alcune parole, quella veramente è una preghiera. Non è che noi, quando semplicemente ci inginocchiamo o ci mettiamo in raccoglimento, necessariamente stiamo pregando. È necessario che questa preghiera sgorga, scaturisca da un cuore credente che ha ben compreso e ha presenti queste realtà. La vera preghiera è la preghiera che viene da motivazioni interiori che sono sante. Questo era quello che faceva della preghiera dei pagani o della preghiera degli ipocriti, preghiere che non erano accolte da Dio. Dio non può accettare la preghiera di un pagano, perché è un pagano, perché non ha la vera fede nel vero Dio. Dio non può accettare la preghiera di un ipocrita, perché è un ipocrita, perché non ha la vera fede nel vero Dio. Quindi le motivazioni interiori, prima ancora delle parole, prima ancora delle frasi, sono importanti. Per questa ragione, per esempio, noi non abbiamo preghiere ecumeniche. Perché potremmo incontrarci a pregare con i cattolici dicendo il Padre Nostro, le parole sono le stesse, ma a quale Dio ci stiamo rivolgendo? Quale idea abbiamo di Dio? Quale idea abbiamo di noi stessi? Gesù dice che prima ancora delle parole sono importanti le motivazioni, ciò che ci spinge a pronunciare quelle parole. Non è una questione, la preghiera non è una formula magica. Potete dire le cose giuste, le stesse cose. L'una è una preghiera accettata da Dio, l'altra no. Perché? Perché non solo le motivazioni sono differenti, ma gli scopi sono differenti. I veri cristiani nel pregare hanno il desiderio di avere una comunione con Dio. Gli altri, secondo quello che ci dice Gesù in queste preghiere degli ipocriti e dei pagani, sono alla ricerca dell'onore degli uomini. Infatti la vanità umana è tanto grande che ci si può pavoneggiare di qualunque cosa, perfino della preghiera, che è una contraddizione nei termini. Perché quando io prego Dio, riconosco di essere un miserabile, bisognoso della grazia. Ma gli uomini sono così stolti che si vantano perfino delle loro preghiere. Ciò che sei davvero, qualcuno ha detto, è quello che sei quando sei sulle tue ginocchia. Quindi non solo motivazioni diverse, ma scopi diversi. Perché stai pregando? Qual è il tuo obiettivo nella preghiera? luoghi diversi. Non è che il luogo conti davvero, ma i luoghi hanno la loro importanza nella misura in cui vi è coerenza tra l'azione compiuta e lo scopo per cui essa si compie, perché siete venuti qui stamattina e non siete andati nella cattedrale a Caltanissetta. Il luogo non è che se voi pregate veramente Dio qui, la vostra preghiera sale al Signore di più della preghiera che potreste perfino fare. Un vero cristiano potrebbe anche pregare nella cattedrale di Caltanissetta, non è un problema, magari senza pregare che Dio la distrugga, no, ma voglio dire, potrebbe pregare per la conversione delle persone che la frequentano. Cioè, non è tanto importante il luogo, però il luogo ha la sua importanza nella misura in cui vi è coerenza tra ciò che si compie e lo scopo per cui si compie. Qui Gesù dice: prega nella tua cameretta, non fare come gli ipocriti che si fanno vedere, se ne vanno agli angoli delle strade, fanno le loro pompose processioni, mettono gli altoparlanti per far sapere a tutti quello che stanno dicendo e così via. Il luogo non ha grande importanza, però ha importanza nella misura in cui è coerente con quello che noi diciamo. E poi soprattutto la quantità, la qualità di queste parole, di queste preghiere. Tante parole, Gesù dice, vuote o senza riflessione non contano nulla. Il Signore vuole che noi preghiamo con la nostra intelligenza. Vi ricordate, ne abbiamo parlato di questo. Guardate cosa dice Martino Lutero: poche parole, ma con proposito o riflessione intensa. Questa è la vera preghiera. Poche parole, ma con un proposito e con una riflessione intensa. Nel libro dei Salmi, ogni tanto noi troviamo una parolina che generalmente non la leggiamo. Qual è la parola? Sela, che significa pausa, una pausa musicale o anche un momento di fermo, di riflessione, di meditazione. E questo è una delle cose che dobbiamo imparare nelle nostre preghiere. È una pausa nel fluire delle nostre parole, dei nostri sentimenti a Dio. Il silenzio, non le pause retoriche. Avete presente, no, Mussolini che parla dalla finestra di Piazzale Venezia, davanti a Piazza Venezia, in cui dice due parole, si ferma tre secondi, poi dice un'altra frase per creare aspettativa, attesa, no? No, non sto parlando di questo genere di pause, di pause retoriche, ma sto parlando di una riflessione davanti a Dio in preghiera. Io ricordo che ho conosciuto una persona che proveniva da un certo tipo di chiesa evangelica, dove si pensava che la guida dello Spirito Santo fosse quando tu hai fiumi di parole e parli costantemente senza fermarti mai. E quando mancavano queste parole, siccome mancavano le parole, si doveva dire alleluia, gloria a Dio, alleluia, amen, e poi ricominciava a parlare, perché altrimenti non c'era la guida dello Spirito Santo. Non è così. Gesù ci dice, quando tu preghi, non c'è bisogno che dici troppe parole. Poche parole, meditate, con proposito, sei davanti a Dio. Sei davanti a Dio. Se qualcuno venisse da voi e vi dovesse chiedere qualcosa di cui ha grandemente bisogno, cosa preferireste? Che vi inondasse con fiumi di parole o che con schiettezza e semplicità vi dicesse: senti, avrei bisogno di questo, mi puoi aiutare? Se qualcuno viene a riempirmi di parole, io penso che mi voglia manipolare e soprattutto che non ci crede che io lo voglio aiutare, che gli voglio bene, no? E questo è il senso delle parole di Gesù. Quando voi pregate, non fate come i pagani, magari non conoscono chi è Dio, le vostre parole siano poche. E ci sono anche premi differenti o obiettivi differenti, perché ovviamente il cristiano prega per essere esaudito, invece i pagani e gli ipocriti pregano per essere onorati gli uni dagli altri. Ci dobbiamo rendere conto di una cosa, quindi, e ho concluso questo mio primo punto. Nel cristianesimo, nella vera fede cristiana, ciò che siamo è più importante di ciò che diciamo e di ciò che facciamo. Ciò che siamo è molto più importante di ciò che appariamo. L'apparenza, l'esterno, la forma ha la sua importanza. Voi me l'avete sempre sentito dire, ma ricordatevi che l'essenza della devozione cristiana è la sostanza, non le forme. Ciò che noi siamo è molto più importante di quello che diciamo. E il modo in cui facciamo le cose rivela ciò che siamo, perché soprattutto Dio vede molto al di là delle nostre nude azioni e delle nostre parole. La preghiera dei cristiani negli ultimi giorni è la preghiera fatta in spirito e verità. Vi ricordate? Questo è quello che ha detto Gesù parlando della vera adorazione alla Samaritana. È una preghiera fatta con lo spirito, mediante lo spirito, nello spirito, secondo la rivelazione dello spirito, con la sincerità dello spirito, secondo la verità rivelata nel Vangelo, nel nome e nei meriti di colui che è la verità. Per questo stiamo studiando il Padre Nostro. Per questo voglio predicare sul Padre Nostro. E allora, oltre a come pregano i cristiani, quindi le motivazioni interiori, gli scopi, le cose che vi ho appena detto, chi pregano i cristiani? Questa è la cosa più importante. I cristiani pregano il loro Padre. E qual è il senso di questo modo in cui il Signore Gesù Cristo ci insegna di rivolgerci a Dio? Quando Gesù dice che noi dobbiamo pregare Padre nostro, non dobbiamo intendere che Gesù ci dice che dobbiamo pregare la persona del Padre in senso stretto, come se chi invocasse il Signore Gesù o lo Spirito Santo commetterebbe un peccato, no? Alcuni lo hanno insegnato, per esempio i testimoni di Geova insegnano che bisogna rivolgere le preghiere. Non bisogna rivolgere le proprie preghiere a Gesù, non si può invocare lo Spirito Santo, bisogna rivolgere solo la preghiera a Geova, che è il Padre. E tanti altri antitrinitari hanno detto la stessa cosa, magari a volte sostituendo il Padre con il Figlio, ma facendo tanta confusione. Che cosa significa quando Gesù ci dice che dobbiamo rivolgerci a Dio chiamandolo Padre nostro? Dobbiamo intendere che Gesù vuole indicarci che bisogna rivolgersi sempre all'unico e vero Dio, il Dio Trino, che si è rivelato come Padre per noi. Questo è il senso. Questa fu la rivelazione scioccante che Gesù diede alla donna samaritana. Vi ricordate cosa disse Gesù? Guardate che molte volte noi non facciamo attenzione alle parole, ci concentriamo su certe cose e altre cose noi non le vediamo. Ma se leggete Giovanni 4:21, vi ricordate, la donna dice: Signore, vedo che sei un profeta, i nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete. Si sarebbe potuto fermare qui, ma Gesù non dice né su questo monte né su Gerusalemme, né a Gerusalemme adorerete, ma aggiunge una parola sconvolgente per questa donna: adorerete il Padre, adorerete Dio, il vero Dio, quel Dio che voi non conoscete, perché voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo. Perché Dio è l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno. Vedete, non sta soltanto dicendo come dovranno adorare, avrebbe potuto dire adoreranno in spirito e verità, per contrastare l'adorazione sbagliata dei samaritani, ma adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità, e questo Dio che è spirito è il Padre. Qui c'è una rivelazione a questa donna, non solo rispetto alla natura della vera adorazione, ma alla natura del vero Dio e del rapporto, della relazione che c'è tra gli adoratori di Dio e Dio. Il Padre, infatti, è il nome peculiare del Dio cristiano. Lo sapete che nel Corano, il libro, il testo sacro dei musulmani, Allah viene a 99 nomi. 99 nomi. Guardate, ormai si studia tutto su internet. Andate su internet, i nomi di Allah, 99, leggeteli tutti quanti. Sapete quelle che quale manca? Quale manca? Padre. Non c'è. Per loro non ci può essere il nome di Padre rivolto ad Allah. È il misericordioso, colui che fa vivere, colui che fa morire, colui che impoverisce, colui che arricchisce. Nomi bellissimi in un certo senso, ma non c'è il nome di Padre. Dio non è Padre per i musulmani. E dobbiamo anche dire che perfino per gli ebrei Dio come Padre non era stato rivelato nello stesso senso in cui lo è per noi. Troverete dei passi nel libro di Isaia, per esempio Isaia 63:16, 64:8, in cui si parla di Dio come Padre, ma nel senso della creazione, o al massimo come un padre nazionale, il padre della nazione di Israele, ma non come nel senso neotestamentario di colui che ci ha adottati come figli. Padre, Gesù ci ha detto che è così che dobbiamo invocare Dio. Ora, non è che sia sbagliato rivolgerci a Dio chiamandolo Signore, Dio, Yahweh, Onnipotente, o in altri modi che comunque descrivono e qualificano colui che è il nostro Creatore, il nostro Salvatore, ma invocarlo come Padre ci trasporta immediatamente nella dimensione di una relazione, che è quella che noi abbiamo ottenuto in virtù della fede che abbiamo riposto in Cristo. Ci sono due passi importanti a questo proposito. Uno è molto noto, Giovanni 1:12, no? Nel Vangelo di Giovanni si parla di Cristo che è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, cioè quelli che credono nel suo nome. È la fede in Cristo Gesù che ci trasporta in questa nuova relazione, ci dà questo status, questo diritto questo potere di essere chiamati figli di Dio. E non solo questo, c'è un altro testo molto importante, in 1 Giovanni 2,14. Ascoltate, purtroppo la nuova i traduttori della nuova riveduta hanno rovinato questo versetto, perché dice: ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. In realtà il termine è paidia, significa bambini, piccoli bambini, quello che ha in braccio la sorella Sefora, un neonato. E qui dice proprio: bambini, piccoli bambini, io vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Insomma, chi sono quelli che hanno conosciuto il Padre? Sono quelli che sono nati da Dio. Non hai bisogno di essere un maturo cristiano per invocare Dio come Padre. Chiunque nasce da Dio lo conosce come Padre. Infatti la nuova nascita operata dallo Spirito Santo e la sua dimora in noi ci dà quello che l'Apostolo Paolo definisce lo spirito di adozione, ciò che ci fa gridare Abba, Padre. Il testo del Vangelo ci parla dell'effetto della fede in noi diventiamo, siamo fatti figli di Dio. E questa non è solo una condizione, uno status legale, ma è una vera e propria relazione. Avere Dio per padre non è la stessa cosa che avere un padre. Molte persone hanno un padre, ma è come se non l'avessero. Sono figli di quella persona, ma praticamente tra di loro non c'è nessuna relazione. Purtroppo in certi casi è così. Ma qui si parla non solo di un diritto, di uno status, ma di una relazione. Invocare Dio come padre ci trasporta immediatamente nella dimensione della intimità. Parla al nostro cuore dell'affetto, della cura, della sicurezza, della stabilità che una sana figura paterna ci comunicano. Quando noi ci presentiamo dinanzi a Dio e diciamo Padre, non possiamo non sentire cosa implica il fatto che noi lo stiamo chiamando così. Padre, riflettici. Avere Dio per padre significa che sei al sicuro, perché se Dio è tuo padre, chi ti potrà fare del male? Cosa ti mancherà se hai l'Iddio che ha fatto il cielo e la terra come padre? Se c'è un bullo che ti minaccia, quale padre migliore ti può difendere di Dio? E così via. Padre è tutto ciò che deve far sorgere nel nostro cuore i migliori sentimenti, questo senso di sicurezza, di pace. E è vero, la figura del padre nel nostro tempo e ai nostri giorni è abbandonata, è bistrattata, è fraintesa, è sminuita. Ma questa non è una novità inaudita. Me l'avete sentito dire altre volte, per esempio, se ascoltate il prologo dell'opera lirica Pagliacci, il baritono che canta l'aria iniziale presenta già questa idea, presenta al pubblico la convinzione che era comunemente condivisa già a quell'epoca, alla fine del 1800, e che oggi è ancora più diffusa, che questo mondo è orfano, senza padre. Queste sono le parole che dice, mi riferisco all'inizio, dice: voi piuttosto che le nostre povere gabbane di strioni, le nostre anime considerate, perché siamo uomini di carne e ossa, e che di questo orfano mondo, al pari di voi, spiriamo l'aere. Questo mondo è orfano. Che vuol dire? E lo dicevano già alla fine del 1800. Significa che al di là del visibile non c'è nulla, che la storia è priva di senso, che questo mondo non ha un padre, che là fuori non c'è nessuno. E noi oggi viviamo in quest'epoca perché un certo tipo di scienza ci ha insegnato che la natura, l'uomo, la storia possono anche esistere a prescindere dall'esistenza di Dio. Questo è il problema, per esempio, di un certo tipo di scienza, la scienza o lo scientismo, che a partire dalle concezioni, per esempio, evoluzionistiche di Darwin. Darwin perché ha avuto questo grande successo, secondo voi? Perché ha presentato al mondo un meccanismo che è in grado di spiegare l'esistenza della vita vegetale, animale, perfino dell'uomo, a prescindere dall'esistenza di Dio, cioè che si è sviluppata per pura, in virtù del tempo, della casualità, della selezione naturale e tutto il resto. Cioè Dio non è necessario per l'esistenza del mondo. Così Darwin ha detto, ma non solo lui, c'è un certo tipo di scienza che ce lo ripete costantemente, ma che si è cominciato col dire che non abbiamo bisogno di Dio per capire il mondo, e quando Dio è stato escluso dal mondo, tutto è stato privato di qualunque significato e tutto si è disgregato. Quindi adesso dov'è Dio? Che cos'è Dio per gli uomini? Non ci meravigliamo che le persone non abbiano senso nella loro esistenza. Tanti giovani oggi sono così. Gli si insegna loro che il mondo può esistere anche senza Dio, e quindi per loro il mondo non ha significato, non ha senso. Si ammazzano, si distruggono con le droghe, bruciano la loro vita in mille modi e diversi. Ma non solo i giovani, anche tante generazioni. Però Gesù ci dice che la preghiera invece è una pratica efficace, che c'è un Dio e che questo Dio è colui che ci ha creati, e che colui che ci ha creati si è rivelato a noi, che è colui che ci salva e che può e deve essere chiamato Padre da chi lo prega. Essere cristiani che cosa significa quindi? Essere cristiani significa essere stati fatti figli di Dio, avere Dio come padre, far parte della sua famiglia. Noi potremmo aver avuto il migliore dei padri e averne compianto la perdita, o magari possiamo aver avuto il peggiore dei padri e aver desiderato un padre migliore. Ma questo è un nostro grande, un profondo bisogno che può essere colmato in un modo solo, elevando la nostra preghiera a Dio e chiamandolo come Gesù ci ha insegnato: Padre, Padre nostro. Non esistono cristiani orfani, non esistono cristiani orfani. Dio è il padre che non hai avuto. Dio è il padre che non hai più. Quando preghi, pensa alle implicazioni di questo nome. Padre. E quindi questa parola ci serve per esortarci e correggerci. Noi adoriamo Dio davvero? E chi si può adorare se non Lui? E questo l'insegnamento di Gesù è definitivo. Non si può pregare qualcun altro se non il Padre. Maria, San Michele, Sant'Agata, Santa Rosalia o chiunque altro, l'angelo custode, nessuno è degno delle nostre preghiere. E rivolgere le nostre preghiere a chiunque al di fuori di Dio, che è diventato il nostro Padre, è un atto di disubbidienza, è idolatria. Dio non si può compiacere di questo genere di preghiere. Adorerai il Signore, il Dio tuo, e solo a Lui renderai il culto. Io sono il Signore, il tuo Dio, non avrai altro Dio al di fuori di me. E non ti prostrare dinanzi a niente e nessuno che non sia io, il Signore. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Vedete come il Signore è preciso. Non basta, non è vago dicendo che in fondo per essere veri adoratori bisogna adorare spiritualmente, in verità, senza meglio definire, ma la persona che deve essere adorata è il Padre, il Dio Trino, che si è rivelato. Quindi paganesimo, cattolicesimo romano, tutte queste cose ci allontanano dalla verità. E poi un'ultima cosa e ho concluso. Gesù dice che noi dobbiamo pregare dicendo Padre nostro. E questo significa che se noi avremo Dio come Padre, noi non saremo mai più soli. Non saremo mai più soli su questa terra. Perché avere Dio come Padre significa far parte della sua famiglia, avere tantissimi altri parenti, fratelli, sorelle, padri e madri. Dove è scritto questo? Ma sempre nello stesso Vangelo di Matteo, al capitolo 19, il versetto 29, Gesù disse loro: vi dico in verità che nella nuova creazione, sto leggendo dal versetto 28, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato case, fratelli, sorelle, padre, madre, figli, campi, a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Gesù ci insegna a pregare non Padre mio che sei nei cieli, ma Padre nostro, perché chi ha Dio per Padre non sarà mai più solo su questa terra, avrà una vera famiglia, persone veramente amabili e amate, e che lo amano e che la amano. Padre nostro, la preghiera, infatti, per quanto possa essere anche un'attività privata e personale, non è mai una pratica individualistica. Chi prega lo fa perché è in comunione con Dio e con il popolo di Dio. Egli ci salva a uno, ma non ci lascia soli e non vuole che viviamo nella solitudine e nell'isolamento. Per questo chi si separa dagli altri cerca solo il proprio interesse e si adira contro tutto ciò che è profittevole. Per questo la dimensione comunitaria della vita cristiana congregazionale deve essere vissuta nella piena sincerità, nell'amore e nella verità. E qui c'è un'altra domanda che dobbiamo porre a noi stessi: quanto siamo e quanto ci sentiamo parte di un popolo, di una chiesa? Quanto valutiamo la comunione con il resto dei fratelli? Non si può essere in comunione con Dio se non si vive in una sana comunione con il popolo di Dio. E quanto sono miserabili le persone che si chiudono nell'isolamento, accontentandosi di piccoli ghetti dove pensano di essere al sicuro. Sì, voi troverete di rado qualcuno che dice: io sono un cristiano e non voglio avere a che fare con nessuno. No. In genere troverete però persone che dicono: io sono un cristiano, lei una cristiana, lui un altro cristiano, e noi tre, noi quattro, noi cinque, possono essere 10, 100 o 1000, non abbiamo bisogno di nessuno. Siamo per conto nostro. Non è così. Il cristiano ha un cuore che è aperto nei confronti di tutto il resto del popolo di Dio. Non possiamo vivere in piccoli ghetti dove pensiamo di essere al sicuro. E non è possibile che un cristiano viva nell'inimicizia, nel rancore, nell'astio, nell'odio, nel risentimento. Noi lo vedremo più avanti, nella preghiera che Gesù ci ha insegnato è così. Il cristiano non può vivere nella tensione continua, nel desiderio di rivalersi degli altri, che pure gli fanno del male. Il cristiano è una persona che ha Dio come padre e che riconosce che tutti quelli che appartengono a Dio sono i suoi fratelli, le sue sorelle. A cosa ci riferiamo? A cosa ti riferisci quando pensi alla parola chiesa? L'amore, vedete, non può essere qualcosa di astratto. L'amore, affinché sia tale, deve essere rivolto verso un oggetto definito. Io amo non vuol dire niente. Io amo te, io amo te, io amo te, io amo i miei fratelli, le mie sorelle, mia moglie, i miei figli. Questo ha senso. Io amo non significa niente. Perché più indefinito è l'oggetto del nostro amore, più debole o fasullo sarà il nostro sentimento. Io ho finito. Padre nostro. Pregate così? Perché pregate? Chi pregate? Con chi pregate? Fratelli, noi siamo gli uomini e le donne degli ultimi giorni. La preghiera del Padre nostro è la preghiera dei cristiani e quindi la preghiera degli uomini e delle donne degli ultimi giorni. È la preghiera che Gesù ci ha insegnato, e sebbene noi possiamo, lo dico, c'è anche il catechismo, sebbene noi possiamo imparare da tutte le preghiere che troviamo nella Bibbia, e ce ne sono di bellissime, pensate alla preghiera di Mosè, pensate alla preghiera di Neemia, pensate alla preghiera di Salomone, pensate ai Salmi, sono tutte preghiere bellissime in modo particolare, speciale, il modo in cui noi dobbiamo pregare. L'Iddio al quale noi rivolgiamo le preghiere, il tipo di richieste che noi dobbiamo rivolgere e le impariamo dal Padre nostro. E perciò è il Padre nostro il modello di preghiera che deve condizionare la nostra vita cristiana, ma soprattutto la nostra vita di preghiera. Padre nostro, riflettiamo su queste cose, preghiamo per tutta la settimana pensando al valore e al significato di queste parole. Chiniamo il capo. Padre, Padre nostro, che meraviglia è la tua rivelazione, la tua parola per noi. Quando pensiamo di averti conosciuto, perché ti abbiamo conosciuto, perché tu hai conosciuto noi, ci hai dato il tuo spirito, realizziamo che ancora conosciamo molto poco della tua grandezza, della tua gloria, della tua benevolenza. Però in questo giorno basta che alziamo il nostro sguardo a te e ti invochiamo come Padre per sentire i nostri cuori riempirsi della tua gloriosa presenza e del tuo amore verso di noi. Ti ringraziamo perché noi che non eravamo degni di rivolgerci a te, ci hai voluti accogliere la tua presenza come figli. Siamo onorati, o Padre, che tu hai voluto legare il tuo nome al nostro e il nostro al tuo, e siamo sicuri che tu, che sei il migliore dei padri, un padre immortale, il padre dell'eternità, non ci lascerai mancare nulla di quello che abbiamo bisogno spiritualmente e materialmente, ma soprattutto, Signore, ti vogliamo chiedere che tu non ci faccia mancare la tua presenza e che insieme a tutto il tuo popolo che ama e teme il tuo nome possiamo camminare nel tuo timore tutti i giorni della nostra vita. Grazie, Padre, nel nome di Cristo. Amen.